Passiamo alla seconda relazione. Qui giriamo pagina, giriamo anche modi di interpretare il tema che ci è così caro. Perché a prendere la parola ora sarà Manlio Milani, che per me è una persona carissima, con la quale ho vissuto personalmente insieme ad altre 60 persone, alcune delle quali sono qui oggi, a partire da Claudia Mazzucato, non c'è purtroppo Padre Guido Bertagna, ma ci sono altri attori di quel percorso. I 7 anni dell'esperienza con i responsabili e le vittime della lotta armata che sono confluiti nel libro dell'incontro. Manlio, il 28 maggio del 1974 era in piazza, a Piazza della Loggia, a Brescia, a manifestare contro il terrorismo neofascista. Quel giorno Manlio perse sua moglie, Livia. Per 43 anni ha lottato per conoscere la verità processuale e la sentenza della Cassazione che ha posto fine a quella terribile strage, dando un nome, un cognome, dei volti al colpevole, è del 20 giugno del 2017, 43 anni di attesa verticale. Pochi mesi dopo quella data, a Brescia è nato un comitato per chiedere la nomina a senatore a vita di Manlio Milani, che presiede l'Associazione Familiari delle Vittime della strage di Piazza della Loggia. Gli lascio volentieri la parola. Il titolo del suo intervento è La mediazione tra memoria e giustizia.
Grazie ad Adolfo, come al solito, estremamente gentile e cortese con me, ma lo ricambio moltissimo dal punto di vista della nostra amicizia. Io mi trovo un pochino a disagio rispetto a tutti gli interventi che sono stati fatti, proprio perché la mia è un'esperienza completamente diversa e che cercherò di illustrarvi molto, molto velocemente. E che inevitabilmente parte da quella mattina. Io non posso staccarmi da quella mattina e soprattutto dalle ragioni per cui eravamo in piazza. Andare in piazza quella mattina noi non voleva semplicemente dire agire con la nostra presenza contro la violenza, ma si trattava contemporaneamente di riaffermare quella forma di vita che vedevamo e che cercavamo di interpretare attraverso l'antifascismo. Così come lo avevamo ereditato, così come l'avevamo conosciuto e così come l'avevamo esplicizzato. Quindi un'idea di antifascismo come, ripeto, forma di vita in cui il concetto di pluralità, l'idea di riconoscibilità dell'altro, l'idea di una modalità dello stare insieme erano gli elementi fondamentali. Per quello io credo che quella mattina, dopo quello scoppio, in cui un attimo prima mi permise di salutare mia moglie e i miei amici, mi sono sentito in una certa misura, come dire, quasi tradito. Un tradimento che nasceva dal tentativo di negare tutto ciò per cui loro avevano combattuto, tutto ciò per cui noi avevamo cercato di difendere, ma cercando nello stesso tempo di rapportare quella eredità, quell'idea, attraverso il nostro vivere presente. Quindi eravamo in piazza sostanzialmente per cercare non tanto e non solo di riaffermare dei valori, quanto far sì che quei valori, scusate, diventassero una modalità del vivere il nostro presente storico. Questo era il punto centrale. E quella bomba mette in discussione tutto ciò e ti obbliga a fare dei conti diversi. Non c'è soltanto quindi il peso della perdita, il condizionamento che questa perdita, questa assenza determinerà dentro di te. C'è proprio in quel momento esplicitamente il rapportarti direttamente a quella stretta coniugazione che è violenza da un lato, forma e pratica democratica dall'altra. E non è un caso, infatti, che quando il pomeriggio venni via dall'obitorio e tornai immediatamente in piazza perché avevo bisogno quasi di riappropriarmi non tanto di quel prima, quanto rendermi consapevole di quel dopo, di quel che era successo, e quella piazza nel riconoscermi ed esprimermi solidarietà umana straordinaria in quel momento e indispensabile, mi dirà anche una cosa molto precisa. Tu sei stato colpito, ma il tuo non è un fatto privato, perché qui tutti siamo stati colpiti. Quindi ecco che immediatamente quel fatto, quel reato, diventa immediatamente, proprio nella sua immediata esemplificazione e percezione, un reato contro la collettività. E da lì capisco che non potrò più staccarmi da esso. Però dovevo nello stesso tempo far convivere l'esigenza della soggettività colpita con quella caratteristica esterna. E questo fu l'elemento forse più difficile, anche perché mi resi perfettamente conto che la ricerca dell'affermazione di un'idea di giustizia sarebbe stato un percorso estremamente lungo. E quindi dovevo trovare queste modalità per tenere insieme tutto. La responsabilità, l'identificazione di alcuni responsabili, quindi un pezzo di verità, l'avremo soltanto 43 anni dopo, ma dirò poi alla fine questo. E allora che cosa significava incominciare quel percorso? Dovevo da un lato immediatamente incominciare a prendere le misure entro me stesso. La prima, vorrei dire che la prima mediazione l'ho fatta dentro di me. Il riuscire, cioè, a riportarmi in una certa misura a vivere, ma attraverso il capire in primo luogo che cos'era la perdita. E la misurerò in luoghi diversi, in particolare l'anno successivo a Cuba, quando cercando di parlare non trovavo, come dire, risposta, e mi resi perfettamente conto in quel momento. Livia, scusami, ma ti sto commentando, siamo davanti alla caserma del Gramma, del Moncada, e tu non mi rispondi. Ecco, in quel momento ho capito davvero che cosa significava perdita. Ma era una perdita che nello stesso tempo, proprio perché incominciavano percorsi di impunità, soluzioni, eccetera, eccetera, non riusciva a farmi fuoriuscire da quella condizione specifica. Mi sentivo cioè in una certa misura comunque prigioniero del fatto, perché era il fatto attraverso la sua impunità che mi impediva di poter alzare lo sguardo in direzioni diverse. Chi era il colpevole? Non lo potevamo sapere. Una cosa però sapevamo perfettamente, che c'era chi agiva perché quella verità non venisse fuori. E chi agiva contro il percorso della verità erano quegli uomini delle istituzioni che noi quella mattina eravamo andati in piazza per difendere, quella prassi democratica che pensavamo fosse il perno centrale della nostra idea di antifascismo. Ci vorranno anni, ci vorrà tempo per superare questo. Ma il primo passaggio avviene nella idea di passare da vittima a testimone. Diventare testimone di quella storia e andare a raccontarla è un passaggio fondamentale, perché ti obbliga innanzitutto a ripensare la tua storia e soprattutto al come la devi raccontare, al come utilizzare quella memoria, quale scopo deve avere la memoria, rispetto soprattutto a chi, in particolare nelle scuole, quei momenti non li aveva vissuti. Non bastava cioè dirgli semplicemente che cosa provoca la violenza, il dolore, la sofferenza, la perdita, eccetera, eccetera. Occorreva anche cercare di affrontare le ragioni di quella violenza. Ma affrontare le ragioni di quella violenza, in particolare dentro la scuola, significava anche per te stesso chiederti perché è accaduto, cosa volevano raggiungere, chi erano coloro che l'hanno fatto, dare cioè senso storico e spiegazione a quella violenza. E ci vorrà molto tempo per fare questo. Determinerà anche scontri, diffidenze, spaccature a livello pubblico e non soltanto a livello pubblico. A livello pubblico arriveremo addirittura a quella incredibile storia durata 15 anni della Commissione Stragi, che incaricata di poter affrontare le ragioni per cui era sempre stata determinata quell'impunità, in realtà non riuscirà in 15 anni a trovare un punto di raccordo e presentare al Parlamento una relazione. Non è mai stata presentata una relazione. E quindi questo ci caricava di grandi responsabilità e di ulteriori fratture. E nello stesso tempo quella memoria e quell'assenza pesava, condizionava il tuo processo. Io ricordo che un giorno dovevo andare a Pisa per un convegno, per un intervento come ho fatto in questi anni, e prima di partire quella sera ebbi un sogno in cui Livia mi apparve con una valigia in mano e continuava questo viaggio strano e mi diceva: noi non abbiamo un luogo in cui fermarci, perché rischiamo di non essere nemmeno più fantasmi nella misura in cui le ragioni per cui noi eravamo tutti insieme in piazza tendono addirittura a scomparire. Non c'è più il senso degli avvenimenti e delle cose che abbiamo fatto insieme. E sentivo fortemente questo peso, questi fantasmi che non erano soltanto esterni, erano dentro di me, lì mi coinvolgevano, in una certa misura quasi mi distruggevano. Eppure bisognava trovare una strada e il primo punto era proprio quello di ricercare e di non far disperdere le ragioni per cui noi eravamo in piazza. E badate bene, non è una cosa semplice o può apparire così, perché all'indomani di una sentenza molto recente, quella dell'ultimo processo di primo grado, una parlamentare bresciana in Parlamento dirà: vabbè, se i giudici hanno assolto è perché non dovevano guardare a destra, ma dovevano guardare a sinistra. Quindi eravamo anche di fronte alla necessità di dover difendere dalla falsificazione della storia. E il percorso è andato avanti. E allora abbiamo capito un'altra cosa, che se noi volevamo affrontare il senso e il significato di quella storia, dovevamo affrontarla nel modo più aperto possibile. Non soltanto mantenere fermo quella pratica democratica che nell'ambito dell'esecutività dei processi richiedeva il profondo rispetto delle regole. Si badi bene, dico questo perché nella prima sentenza lo ribadirà l'attuale, purtroppo ancora per pochi giorni probabilmente, ministro della giustizia, quando l'anno scorso venne a Brescia nel 2016 e disse: con la prima istruttoria a Brescia si voleva creare un capro espiatorio. E il capro espiatorio doveva servire proprio a creare un colpevole ideologicamente però ben definito. E allora noi dovevamo fare sì invece che la prima cosa da far rispettare, che ci derivava proprio dai valori di quella mattina, era quella di far rispettare le regole democratiche, anche a livello processuale. E andiamo avanti su questo percorso. Ma a un certo punto sentiamo il bisogno, Noi ci eravamo nel frattempo, assieme ad altre, a quelli di Piazza Fontana, Bologna, eccetera, costituiti in associazione, perché l'associazione potevano diventare un momento non soltanto utile a noi stessi per trovarci, per sentirci insieme, ma anche luogo in cui poter esplicitare delle azioni a livello pubblico. Però mi resi conto, andando avanti, che la dimensione di associazione ti obbligava a qualificarti sempre ed esclusivamente vittima e ad sentirti restare chiuso in questo, scusate il brutto termine, ruolo, che comunque qualcuno dall'esterno, in particolare lo stesso sistema di potere, voleva tenerti e voleva fare in modo che tu vi restassi. E allora passiamo da associazione e costruiamo la Casa della Memoria. E la Casa della Memoria costituisce proprio questo elemento di rottura. La Casa della Memoria nasce non soltanto e non solo come centro di documentazione, di elaborazione e di studio di quei periodi, sia nella complessità piena di tutti i tipi, diciamo così, di terrorismo, ma nasce assieme le istituzioni. Da un lato avevamo chi negava istituzionalmente la possibilità di arrivare all'affermazione di una giustizia, di una verità, e dall'altro lato dovevamo agire con esse per cercare comunque di restare dentro la dimensione delle regole. E questo percorso io credo che sia stato molto importante, perché ci ha portato appunto a 43 anni dopo a poter finalmente avere dei colpevoli, avere soprattutto questo grande valore di aver fissato nella storia le ragioni per cui quel giorno eravamo in piazza. E che quindi il grande valore di questa sentenza sta appunto nel dire: le ragioni sono state fissate, riconosciute, si può e si deve partire da qui, ma non ci può più essere falsificazione della storia. Non abbiamo la verità, abbiamo un pezzo di verità, ma d'altra parte che cosa è la verità? Alberto Trebeschi, in un suo diario, era iscritto al Partito Comunista, a un certo punto è possibile leggere una frase di questo genere: compagno segretario, che cos'è la verità? Tu pensi di averla? Beh, io so che è semplicemente una tappa di una ricerca del modo di essere, del modo del nostro vivere. E quindi portiamo avanti questo discorso. Ma è un discorso pubblico fondamentalmente. Quello che mancava era l'affrontare la tua soggettività. Che cosa significava quindi per me la mancanza del colpevole? Significava l'impossibilità di avere un volto al quale chiedere perché l'hai potuto fare. E quindi di vedere quel processo di umanizzazione che è dentro anche i reati e quindi è dentro anche in colui che compie reati, anche i più efferrati. Però bisognava capire per quale ragione, ma il colpevole non l'avevo. Quando nel 2009 mi viene proposto di entrare in questo gruppo, io ho sentito il bisogno di andarci subito. Ero consapevole che coloro che avevano commesso reati non appartenevano alla destra, ma erano semplicemente fautori della lotta armata. E però sentivo il bisogno spinto da due ragioni fondamentali. Da un lato togliermi dalla testa l'immagine che chi compie questi reati è un mostro, è un qualche cosa che quasi rasenta la inumanità. E dall'altro lato però dovevo anche contemporaneamente cercare di spiegarmi che cosa aveva spinto loro ad agire in quel modo e che cosa aveva spinto me, appartenente alla stessa cultura, a non agire in quel modo. E qui cominciano appunto i primi rapporti. E devo dire che il primo rapporto, la prima difficoltà è stata quasi, come dire, corporea. Quando li avrei incontrati, avrei potuto avvicinarmi a loro, toccarli, stringere quella mano che magari aveva sparato. Quali sensazioni avrei potuto avere? Dovevo superare in primo luogo questa fisicità di lontananza. Cosa che è avvenuta, cosa che ho fatto, cosa che abbiamo portato avanti insieme. Ed è stato molto importante per me questo rapporto, anche perché esso nasceva da una precisa anche loro disponibilità, e cioè dal fatto che loro, dopo aver scontato la pena carceraria, sentivano altrettanto loro il bisogno di potersi rapportare con coloro e valutare, quindi vedere, vivere che cosa significa uccidere una persona, che cosa significa fare violenza su una persona. E questo io credo che sia stato uno dei passaggi più importanti per me e per loro. Per me, anche per me, perché questo non soltanto mi ha obbligato attraverso i loro racconti a fare i conti con me stesso. E per esempio mi sono accorto di un elemento estremamente importante che non riuscivo mai a spiegarmi. Cioè avevo vissuto quella violenza neofascista come una sorta quasi di rafforzamento della mia identità politica. Cioè quella violenza che era stata espressa dal nemico di classe, beh, in quel momento mi rendevo conto di viverla quasi come con più leggerezza, credo, rispetto ad altri, perché appunto era il nemico che mi colpiva. E che cosa poteva fare il nemico se non colpirmi? E questo, badate bene, è un elemento che per me è stato decisivo. È stato decisivo perché dovevo rendermi conto, mentre dialogavo con loro, anche di quali erano state le mie responsabilità nell'esaltazione, nella creazione della violenza di quel periodo. Non potevo cioè sottrarmi. Se volevo recuperare e stabilire un rapporto umano con loro, dovevo anche cercare di recuperare una mia umanizzazione, perdendo soprattutto quell'idea di nemicità. È stato quindi un percorso molto importante. E credo che uno degli elementi che ha fatto fondamentali, che ha fatto da ponte, sia stato il tema della sofferenza. Lo scoprire che tu, vittima, non sei il proprietario della sofferenza. Non sei, in quanto vittima, colui che assolutamente deve essere compreso dentro la logica della sofferenza. Ci può essere anche la sofferenza, e c'è, direi soprattutto c'è, la sofferenza anche di colui che ha compiuto quel gesto. Ed è tanto, e per certi aspetti è tanto più terribile nella misura in cui diventa assunzione di responsabilità e riconoscimento di ciò che hai fatto e di ciò che hai prodotto. E magari con quel senso maggiore di colpa che è accompagnato anche dalla inutilità del gesto sul piano storico che tu hai fatto. Ecco, l'esperienza del gruppo io credo che sia stata per me fondamentalmente questa. Assistere ad una riumanizzazione da parte del colpevole e contemporaneamente capire che anche tu ti stavi riumanizzando. E che questo rapporto molto stretto, questo dialogo, al di là, anche se era un dialogo non diretto tra una vittima e un colpevole, perché loro non erano assolutamente colpevoli di quel fatto, e diventava però un elemento decisivo. Decisivo per loro, ma decisivo anche per me. E decisivo anche per me perché doveva portarmi a far sì che quelle... che occorreva ricercare il senso della storia cercando di rispondere al perché e alla ragione della violenza. Il capire cioè che la violenza non nasce per caso, ma esprime dei bisogni. L'abbiamo sentito anche spesso, io mi pare, questa mattina. E andava capita fino in fondo. Ma anche questo non è ancora sufficiente. Quei fatti sono fatti, dicevo, che in primo luogo hanno inciso sulla società. E quello che è mancato totalmente in questo paese è la elaborazione delle ragioni per cui quella violenza si è espressa. Ha fatto bene nell'ultimo 9 maggio, nel corso della giornata della memoria delle vittime del terrorismo, il Presidente della Repubblica Mattarella a riconoscere il valore di quello che lui ha chiamato una riconciliazione umana. E l'ha definita estremamente importante, un esempio, una possibilità. Ma a mio avviso sbaglia quando ritiene che questa non debba assumere la dimensione pubblica. Perché il vero problema è invece l'assunzione a dimensione pubblica di questi fatti, che significa il ripensamento delle ragioni della storia. Noi oggi abbiamo assistito, per quello che dicevo prima del fallimento della Commissione Stragi, a un tentativo non già di ricostruire le ragioni di quella violenza, ma semplicemente di continuare a dire che quella violenza è il prodotto di un senso di rivalsa. Tu hai fatto così, io ti ho risposto cos'ha. Siamo tutti quindi sullo stesso piano. E se ci mettiamo sullo stesso piano, alla fine non riusciamo a capire più nulla, perché se tutto è uguale vuol dire che non è successo niente. E soprattutto non perdiamo di vista quello che è uno degli elementi centrali. Se al centro di quell'attacco, diciamo così, complessivamente terroristico, c'era una modalità del vivere e c'era una prassi democratica, ebbene si tratta di capire da quali meccanismi ancora oggi questa prassi democratica è, come dire, condizionata. E questo che credo che sia una delle cose più importanti sul quali dobbiamo fare i conti. E c'è un riflesso ulteriormente, a mio avviso, negativo in questa negazione della valenza pubblica di questo fatto. E cioè che questo che cosa porta a dire? Che coloro che hanno commesso quei reati non hanno diritto di parola. Ma se non hanno diritto di parola, noi rischiamo non soltanto di alimentare una rancorosità inevitabile, probabilmente anche comprensibile, ma certamente quello che viene bloccato è quel diritto di cittadinanza che parte da un presupposto: la fiducia nell'altro, la fiducia nella possibilità del cambiamento. E se noi non partiamo dal presupposto, e in questo senso io credo che sta il perno, per come l'ho vissuto io, l'idea di giustizia riparativa, saper alzare lo sguardo, saper guardare l'altro, saperlo cogliere, sapermi confrontare con lui, capire che egli è un pezzo del percorso del formarsi del mio io, e attraverso questo del formarsi del noi, che non significa annullare il mio io, il mio modo di essere, ma semplicemente essere all'interno di un noi con tutta la mia identità, con tutta la mia storia, con tutta la mia cultura, ma capace però di ascoltare l'altro e di capire che nella diversità e nell'ascolto posso trarne grandi vantaggi. Ecco, vedete, allora, al termine di questo percorso c'è stato un anno fa la sentenza. E quando la mattina del 21 maggio, il giorno dopo, io tornai a Brescia e andai in Piazza della Loggia, mi collocai davanti a quel luogo, a quello steleme sacro. Ho rivisto tutto un percorso, ma alla fine mi sono reso conto che proprio quella sentenza, avendo riconosciuto le ragioni della storia, aveva anche posto fine ad un mio cammino. Oggi, cioè, potevo finalmente staccarmi da loro, guardarli come voce, come persone che fanno parte della storia di questo grande paese. Grazie.
Ecco Manlio Milani. Live and in person, come dicono ai concerti rock. Allora, la riumanizzazione reciproca alzando lo sguardo. Riumanizzazione reciproca alzando lo sguardo. Sono cinque parole. C'è tutto l'universo della giustizia riparativa, l'universo di una visione del mondo che oggi sotto varie sfaccettature stiamo cercando di condividere, anzi stiamo condividendo. Manlio è Manlio e quindi solo lui riesce a raccontarci con queste parole un'esperienza che altre persone hanno vissuto gettandosi nel buio, gettandosi nel rancore, nel livore. Ed è per questo che per tutte le persone che hanno fatto parte della nostra esperienza, come primo cerchio di quel lavoro, e poi per tutti quelli che lentamente l'hanno potuto ascoltare, come hanno potuto ascoltare altre persone, c'è qui Paolo Silva, Piazza Fontana, ci sono altre persone, Grazia Grena, e forse qualcun altro, adesso non li vedo più. Ecco, ma Maurizio Azzolini, che incrocio, di cui incrocio lo sguardo ora. Ecco, è stata veramente un'esperienza di giustizia riparativa, ovviamente fuori da tutti gli schemi di cui abbiamo parlato finora, al di là di qualsiasi istituzionalizzazione, e che siamo riusciti a rendere pubblica a un certo punto, con delle fatiche enormi e anche con, poi in alcuni momenti delle critiche esasperate. Ma non è di questo che vogliamo parlare e non sono queste le cose che ci fanno paura. Il senso dell'invito a Manlio era per dare un livello del linguaggio sul quale delle potenzialità che la giustizia riparativa può indubbiamente conquistare.